Sede della Sapienza, prega per noi. Quarto sabato mariano della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. Benvenuti a tutti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata a Roma e un saluto di pace e di Buon Natale ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Corrado Maggioni, Monfortano, noto liturgista, ufficiale della Congregazione per il culto divino e professore di liturgia mariana alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Molto egli ha scritto su Maria e continua a scrivere, specialmente nell'ambito liturgico. Io ricordo sempre con ammirazione la sua tesi dottorale, che si intitola Annunciazione, Storia, Ecologia, Teologia Liturgica, sulla quale ha fatto il punto sulla solennità dell'Annunciazione, la data e il significato. Molti sono gli articoli e i contributi mariologici e mariani che li ha offerto a congressi, convegni, riviste mariologiche. Cito soltanto le due opere che noi conosciamo di più, Maria nella Chiesa in preghiera, Solennità, Feste e Memorie Mariane del 97 e Benedetto il frutto del tuo grembo, Due millenni di pietà mariana, un percorso storico-liturgico, edizione Portalupi 2000. Poi naturalmente ha continuato tanti altri lavori, la Chiesa di Maria Regina dei Cuori, edizioni Monfortane del 2004, il Vangelo di Maria Testi Poetici di Bianca Gaudiano del 2007, vari contributi sul pensiero mariano di San Luigi da Monfort, di cui egli è figlio, essendo Monfortano. Quest'oggi ci presenterà una figura sacerdotale mariana, tanto cara e simpatica a tutta la Chiesa, e che tanto ha inciso con la sua ricchezza di dottrina e di stile e con la sua spiccata attenzione al quotidiano sia delle comunità ecclesiali che dei singoli, Monsignor Antonio Bello, o comunemente chiamato, e così si autodefinisce, Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, morto ancor giovane nel 1993. Tema di padre Corrado è la sollecitudine mariana del vescovo Tonino Bello. A te il nostro grazie, Corrado, per la tua antica e sempre profonda amicizia, per la tua presenza costante con noi tanto ai sabati mariani quanto ai convegni di fine d'anno, per le tue erudite ricerche liturgiche e per la lezione che oggi ci detti e che ascolteremo con gioia in questa immediata preparazione al Santo Natale. Il prossimo appuntamento per noi sarà anche in diretta via Radio Mater il 28 dicembre al Teresianum di Roma per il 30° convegno di fine d'anno con Maria, che avrà come argomento Maria e il sacerdozio in questo anno sacerdotale. Grazie ancora a te, padre Corrado, e a te la parola.
Grazie a padre Ermanno e grazie anche a voi che partecipate a questa iniziativa del Sabato Mariano che ci aiuta a fissare o a rifissare ogni volta di più il nostro sguardo sull'esperienza spirituale della Vergine Maria, non soltanto per lodarla e benedirla, ma per lasciare che la sua esperienza diventi anche la nostra esperienza, per sintonizzarci sui suoi sentimenti nei confronti di Dio e nei confronti dell'umanità. Il mio intervento, l'avete sentito ora dal padre Ermanno Toniolo, si intitola La sollecitudine mariana del vescovo Tonino Bello. Quando il padre Ermanno mi ha contattato per l'odierno intervento a Sabato Mariano, chiedendomi un argomento alla luce del nesso tra Maria e l'anno sacerdotale, il pensiero si è presto orientato alla figura di Monsignor Antonio Bello, e ciò in considerazione del suo fortunatissimo volume, ripetutamente ristampato, riedito, intitolato Maria, donna dei nostri giorni. È un volume straordinario per una serie di aspetti, vari motivi. Dai contenuti che risuonano in queste pagine, al modo poetico di fissarli per scritto, anche la parte letteraria è di un'alta qualità. Dall'antichità del messaggio, la fede della Chiesa circa Maria, la fede di sempre, dall'antichità del messaggio alla novità della sua rilettura con occhi rivolti al presente, alle situazioni vissute dalla gente, dallo spessore delle verità mariologiche professate dalla Chiesa alla semplicità della sua traduzione in modo comprensibile a tutti. Uno scritto divulgativo che non trascura nessun dato della fede circa Maria, l'Immacolata, la Sempervergine, la Madre di Dio, l'Assunta in Cielo, la Madre della Chiesa. Dicevo, uno scritto divulgativo che non trascura nessun dato della fede circa Maria, coniugando la fede professata con la fede vissuta, o meglio possiamo dire con la fede da vivere. In fondo queste pagine sono un intenso appello a posare lo sguardo con attenzione, l'attenzione del cuore, senza fretta, riservando spazio a dettagli, emozioni, sentimenti, drammi, allegrezze. Allora l'intenso appello a posare lo sguardo sulla Madre del Signore per trarne l'invito pressante a mettere in pratica il Vangelo, tutto intero il Vangelo, come ha fatto lei, interpretandolo nel quotidiano colmo di gioie e tristezze, di rischi e di consolazioni, di delusioni e speranze, di solitudini mortali e di slanci di vita risorta. In questo orizzonte il tema prospettato da padre Ermanno mi ha fatto pensare all'importanza della sollecitudine pastorale che deve animare i pastori della Chiesa nel presentare Maria. Maria è l'anno sacerdotale. Allora, quale orientamento, quale crinale, quale binario? Ecco, mi pare che pensare alla sollecitudine che deve animare i pastori della Chiesa nel presentare la figura di Maria, il volto di Maria, l'esperienza di Maria. Come i sacerdoti parlano di Maria? Cosa dicono o cosa tacciono di Maria? Il loro ministero, lo sappiamo, è decisivo al fine di aiutare i fedeli a conoscere e a sperimentare la compagnia di Maria per vivere più facilmente uniti a Cristo, conformemente ai suoi disegni, abbandonati ai suoi voleri. Cito da una meditazione di Don Tonino Bello, da Maria donna obbediente, dicevo abbandonati ai voleri di Dio, questa è una citazione. Donaci, si rivolge a Maria, donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo, come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade nelle sue braccia. Ecco allora l'intenzione di questo mio intervento, incuriosirvi, se non conoscete queste pagine, al fine di portarvi a leggere personalmente questi scritti di Don Bello, di Monsignor Bello, a gustarli, a interiorizzarli, a prolungarli, lasciandoli echeggiare nelle profondità delle vostre anime. Se già conoscete questi scritti, queste pagine, allora l'intenzione è di offrirvi semplicemente l'opportunità di fare memoria del bene ricevuto attraverso questo scritto così innovativo e insieme antico. Non dice delle cose nuove, dice la fede della Chiesa di sempre, circa la madre del Signore e la madre della Chiesa, ma dice in modo nuovo, racconta questo mistero in modo nuovo. Chi era Monsignor Antonio Bello? Soltanto alcuni flash della sua vita. Allora è nato in una famiglia del Basso Salento, dopo gli studi presso i seminari di Ugento e di Molfetta, venne ordinato sacerdote l'8 dicembre del 1957 e incardinato nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. 2 anni dopo conseguì la licenza in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, quindi dal sud, si è licenziato al nord, e nel 1965 discusse presso la Pontificia Università Lateranense la tesi dottorale intitolata «I congressi eucaristici e il loro significato teologico-pastorale». Nel frattempo si è interessato della formazione dei giovani, dei seminaristi, la formazione dei giovani presso il seminario diocesano di Ugento, del quale è stato vicerettore per 22 anni. Pensate, una grande esperienza di lavoro nel seminario. È stato anche assistente dell'Azione Cattolica e quindi vicario episcopale per la pastorale diocesana. Nel 1978 è stato nominato prima amministratore della parrocchia del Sacro Cuore di Ugento e l'anno successivo parroco della chiesa matrice di Tricase, dall'esperienza in seminario all'attività pastorale, la parrocchia di Tricase. E qui avrebbe mostrato una particolare attenzione nei confronti degli indigenti, sia con l'istituzione della Caritas in questa parrocchia, sia con la promozione di un osservatorio delle povertà. Nel 1982 fu nominato vescovo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo Terlizzi, e il 30 settembre del medesimo anno vescovo della diocesi di Ruvo di Puglia, fuse insieme queste due diocesi nella persona del vescovo e poi dopo qualche anno riunificate, ecco, nell'86 fuse in una unica diocesi. Ricevette l'ordinazione episcopale nell'82 e appunto fu vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Nel suo stemma come motto episcopale del suo stemma aveva scelto la seguente espressione: ascoltino e si rallegrino gli umili, ascoltino e si rallegrino, un versetto del Salmo 34. Ricorda anche in qualche modo la Vergine Maria: gli umili ascoltino e si rallegrino. Chi più della umile serva del Signore è stata capace di rallegrarsi, di esultare nel Signore. Gli umili ascoltino e si rallegrino, il motto episcopale di Monsignor Tonino Bello. Sin dagli esordi il suo ministero episcopale fu caratterizzato dalla rinuncia a quelli che considerava segni di potere. Abbiamo già sentito da Don Ermanno che preferiva che lo si chiamasse soltanto Don Tonino, e da una costante attenzione agli ultimi. Promosse la costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò una comunità per la cura delle tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici dell'episcopio per chiunque volesse parlargli e spesso anche per i bisognosi che chiedevano di passarvi la notte. Una definizione coniata da Monsignor Tonino Bello, poi diventata anche familiare, è la definizione della Chiesa come Chiesa del grembiule, per indicare la necessità di farsi umili e contemporaneamente agire per servire le cause degli indifesi, degli ultimi, la Chiesa del grembiule, ossia una Chiesa a servizio. Nel 1985 diventa presidente della Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la pace. E dunque si è, come presidente della Pax Christi, ha fatto sentire la sua voce contro la guerra del Golfo soprattutto. e già malato di tumore allo stomaco, il 7 dicembre 1992 partì insieme a 500 volontari da Ancona verso la costa dalmata, dalla quale iniziò una marcia a piedi che lo avrebbe condotto nella città di Sarajevo, da diversi mesi sotto assedio a causa della guerra civile. 92. È morto per il cancro a Molfetta il 20 aprile del 1993 e poco prima proprio della morte, penso un mese, due mesi prima, ha visto la luce il volume appunto intitolato Maria Donna dei nostri giorni, 1993, ha avuto numerosissime edizioni, ristampe, Maria Donna dei nostri giorni. Come è nato questo volume? Come è nato? È nato dal desiderio di un vescovo, appunto sollecitudine pastorale, come parlare di Maria, che cosa dire di Maria. È nato dal desiderio di un vescovo di parlare alla gente di Maria, di raccontare in modo comprensibile il mistero della Vergine Madre. Parlando di lei, per parlare di noi, questa è la preoccupazione che si coglie in queste pagine. Parlare di Maria, raccontare di Maria per dire di noi, per raccontare di noi, di ciò che attraversa i cuori, le anime, i corpi. Ogni settimana sul periodico diocesano Luce e Vita il vescovo scriveva una breve meditazione avente per oggetto Maria. Ogni settimana sul giornale della sua diocesi un breve intervento su Maria, una meditazione seguita da una preghiera. Monsignor Tonino Bello sceglie con cura un titolo preciso per ogni puntata, un titolo preciso, incisivo, lontano dai luoghi comuni mariani, quelli che si conoscono, e vicino all'esperienza di tutti. Questo è già, diciamo, un fatto da mettere in risalto. Un titolo preciso, li sentiremo, un titolo preciso, incisivo, che parla a tutti nella immediatezza dell'espressione che usa. Al testo descrittivo meditativo fa seguire una preghiera a Maria, invocata ripetutamente con il titolo scelto per la meditazione, in cui il cuore orante dice di lei e dice di noi, coniugando la lode e la supplica, portando davanti alla Madre del Signore l'intera storia delle persone e di tutte le persone. Sono 31 meditazioni e preghiere, 31 tessere, 31 quadri, possiamo dire 31 disegni, che ognuno con il proprio originale apporto concorrono a dispiegare il posto decisivo che Maria ha nel mistero di Cristo e della Chiesa, anche nel mistero di ciascuno di noi, è il posto che Maria ha nel mistero di ciascuno di noi, senza escludere nessuno, nessuno. Quando per esempio parla di Maria, donna vera, adesso leggeremo, non sfugge a Monsignor Tonino Bello il raccordo tra Maria e le donne di strada. Dicevo, il decisivo posto che Maria ha nel mistero di Cristo e della Chiesa, ma nel mistero di ciascuno di noi, nessuno escluso. Perché nessuno ella esclude. Maria nessuno esclude. Perché? Perché così si comporta Dio. Nessuno è escluso dal cuore di Dio. Nessuno dunque è escluso dal cuore di Maria, perché il cuore di Maria è un cuore che assomiglia in tutto perfettamente al cuore di Dio, al cuore di Cristo. Scrive Monsignor Tonino Bello nella meditazione intitolata Maria Donna Accogliente: nessuno fu mai respinto da lei e tutti trovarono riparo sotto la sua ombra. Dalle vicine case, dalle vicine di casa alle antiche compagne di Nazareth, dai parenti di Giuseppe agli amici di gioventù di suo figlio, dai poveri della contrada ai pellegrini di passaggio, da Pietro in lacrime dopo il tradimento da Pietro in lacrime dopo il tradimento a Giuda che forse quella notte non riuscì a trovarla in casa. Dunque, i fondamenti della meditazione, della preghiera di Monsignor Tonino Bello certamente sono le pagine del Vangelo, ma insieme anche la propria intuizione, il proprio trasporre quella che è l'esperienza delle persone in quella che certamente ha potuto essere o ha dovuto essere anche l'esperienza della Madre del Signore. E allora, diciamo, questa commistione senza cadere al di fuori della fede mai, ma come tra i dati del Vangelo e i dati, diciamo, possiamo dire, tra virgolette, apocrifi, non perché li attinge dagli apocrifi, ma perché lui li immagina. Ecco, immaginare, due volte ritorno a questa immagine, che Giuda, la notte in cui andò a impiccarsi, abbia vagato alla ricerca di Maria senza trovarla, e che certamente Maria anche vagava alla ricerca di questo figlio perduto. Questo per dire che una donna accogliente nei confronti di tutti e del tutto accogliente. Detto questo, vi faccio almeno ascoltare i titoli e poi leggiamo qualche testo, perché è la cosa più interessante. Allora, dicevo, 31 meditazioni o tessere, questi sono i titoli. Maria, donna feriale, intanto il titolo poi del volume che ha raccolto, Maria, donna dei nostri giorni. Ognuno di questi titoli troviamo Maria e poi donna. Uno dice: perché donna? Forse perché vuole fare il moderno, vuole essere alla moda, alla page. È un termine biblico, Galati 4:4, il più antico testo della scrittura che parla di Maria, non dice il nome di Maria, ma nato da donna, nato sotto la legge per riscattare. Dio mandò il suo figlio nato da donna. Ecco allora la radice biblica. E ancora pensiamo a Gesù nell'ora della croce, della morte, che, rivolgendosi a Maria: donna, ecco il tuo figlio. Allora, primo, Maria, donna feriale. Cosa dice in questa breve meditazione? Parla di una vita normale, quella di Maria, una vita come quella di tutti, comune a tutti, con le preoccupazioni quotidiane di tutti, di una madre di famiglia, di una sposa, di una persona che viveva in un piccolo paese. Maria, donna feriale. Secondo, Maria, donna senza retorica, donna di poche parole, perché afferrata dalla parola. Terzo, Maria, donna dell'attesa, una serie di attese. Don Tonino si ferma sull'attesa, l'avvento, la nascita del Signore, ma tutta la vita di Maria, dice lui, coglie lui, fu una vita di attesa, donna di attesa. Quando Maria si congeda dalle scritture, si congeda in attesa del dono dello Spirito, in attesa del dono dello Spirito. Tutto quello che è avvenuto nel mistero di Cristo è avvenuto per effondere lo Spirito. Maria, donna dell'attesa, una serie di attesa, dall'ora di Nazareth all'ora della Pentecoste. Maria, donna dell'attesa. Quarto, Maria, donna innamorata, parla dell'amore di Maria per Giuseppe. Leggo alcune battute dove parla delle ragazze di Nazareth, le compagne. Per loro l'amore umano che sperimentavano era come l'acqua di una cisterna, limpidissima sì, ma con tanti detriti sul fondo. Bastava un non nulla perché i fondigli si rimescolassero e le acque divenissero torbide. Per lei no. Non potevano mai capire le ragazze di Nazareth che l'amore di Maria non aveva fondigli, perché il suo era un pozzo senza fondo. Quinto, Maria, donna gestante, la maternità, è questa fusione di corpi. Sesto, Maria, donna accogliente, una donna del tutto accogliente. Sette, Maria, donna del primo passo, la sollecitudine di Maria, la visita, ma tante altre sollecitudini. Maria dovette essere davvero una donna che non aspettava che il primo passo lo facesse un altro. Donna del primo passo. Ottava meditazione, Maria donna missionaria. Ma che cosa dice di così particolare Don Tonino? Questa è, mi sembra, la chiave che lui coglie nella missionarietà di Maria, donna missionaria. Perché? Perché coinvolta nella missione del Figlio, coinvolta nella missione del Figlio di Dio nel mondo, Galati 4:4. Dio mandò il suo figlio nato da donna. Ecco perché Maria è coinvolta in questa missione di Dio nel mondo. 9. Maria, donna di parte, donna di parte, che si mette dalla parte dei deboli, degli indifesi, dei poveri, dei piccoli, degli umili, dei trascurabili, di chi conta poco. Maria, donna di parte. Decima meditazione, Maria, donna del primo sguardo. Perché il primo sguardo? Perché, dice Don Tonino, è colei che ha guardato per prima il volto umano di Dio. Il volto umano di Dio è stato colto dall'occhio della Vergine Madre la notte di Natale. Maria, donna del primo sguardo, colei che ha visto in faccia Dio. Undicesima meditazione, Maria, donna del pane, Betlemme, casa del pane, è colei che ha generato questo cibo per la fame del mondo. 12. Maria, donna di frontiera, colei che ha sperimentato l'esilio, che ha superato varie frontiere, pensiamo alla fuga in Egitto, ma non solo, donna straniera, donna di frontiera. 13. Maria, donna coraggiosa, perché ha affrontato la paura. Bello, donna coraggiosa perché ha affrontato la paura. Sentite cosa scrive della paura della Vergine. È chiaro, ha avuto a che fare anche lei con la paura. Paura di non essere capita, paura per la cattiveria degli uomini, paura di non farcela, paura per la salute di Giuseppe, paura per la sorte di Gesù, paura di rimanere sola. Quante paure! Se ancora non ci fosse, bisognerebbe elevare un santuario alla Madonna della paura. Nelle sue navate ci rifugieremmo un po' tutti, perché tutti, come Maria, siamo attraversati da quell'umanissimo sentimento che è il segno più chiaro del nostro limite. Vedete che profondità di pensiero, in poche battute, ma in parole, diciamo, messe in un modo che ciascuno le sente risuonare dentro. O ancora, sta parlando della croce, una prova difficile la sua, contrassegnata come per il figlio morente dal silenzio di Dio. Una prova senza scenografie e senza sconti sui prezzi della sofferenza, che rende ragione di quell'antifona che risuona nella liturgia del Venerdì Santo. O voi tutti che passate per via, fermatevi e vedete se c'è un dolore simile al mio. E poi nella preghiera, Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, è un'antifona della liturgia del 15 settembre, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi, siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici parole di speranza. Donna coraggiosa perché ha affrontato la paura. 14. Maria, donna in cammino, ecco il pellegrinaggio incessante. 15. Maria, donna del riposo perché ha la capacità di ossigenare le ferite, ha la capacità di aiutare a respirare. Vi faccio sentire un altro passaggio che scrive sotto questo titolo: Maria, donna del riposo. Santa Maria, donna del riposo, vogliamo pregarti per coloro che annunciano il Vangelo. Qualche volta li vediamo stanchi e sfiduciati e sembrano dire come San Pietro: abbiamo faticato tutta la notte ma non abbiamo preso nulla. Ebbene, fermali quando la generosità pastorale li porta a trascurare la loro stessa persona. Richiamali al dovere del riposo. Allontanali dalla frenesia dell'azione. Aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella tentazione di ridurre le quote minime di sonno, neppure per la causa del regno. Perché lo stress apostolico non è un incenso gradito al cospetto di Dio. Pertanto, quando nel breviario recitano il Salmo 126, mettiti a cantarlo con loro e calca la voce sui versetti in cui si dice che è inutile alzarsi di buon mattino o andare tardi a riposare la sera, perché ai suoi amici il Signore dà il pane nel sonno. Capiranno bene allora che tu non li esorti al disimpegno, ma a rimettere tutto nelle mani di colui che dà fecondità al lavoro degli uomini. Maria, donna del riposo. 16. Maria, donna del vino nuovo a Cana. Maria, donna del silenzio, la 17ª meditazione. Ricettività, capacità di ricevere e di dare il silenzio, è la capacità di ascoltare la comunicazione dell'altro, e dal silenzio nasce la capacità di comunicare qualche cosa di sensato agli altri. 18. Maria, donna obbediente, obaudire dall'ascolto. Ma dice Don Tonino Bello, ascoltare stando in piedi, quindi con libertà, con responsabilità, non in modo da schiavi, ma in piedi, con libertà. Ascoltare stando di fronte all'altro. 19. Maria, donna di servizio, la consegna di sé. 20. Maria, donna vera, ecco agli accenti nuovi. Allora dice: Maria, donna vera, quando penso alla Madonna e poi vedo alla televisione le lacrime delle madri palestinesi, o scorgo sulle riviste missionarie i volti denutriti delle donne dell'Amazzonia, o apprendo da certi impietosi reportage le condizioni subumane delle ragazze del Bangladesh, io mi chiedo se abbia qualcosa da spartire con queste infelici creature la storia di Maria. E quando sulla pubblica strada incrocio una di quelle che la miseria, più che lo smarrimento, ha spinto a vendersi per sopravvivere, mi domando se Maria tirerebbe diritto anche lei, come faccio io nella mia intemerata prudenza. Mi risulta comunque molto difficile immaginare quali parole, fermandosi, uscirebbero dalla sua bocca. Così pure, va bene, anche però, quando penso a certe donne apparentemente emancipate, mi ritorna con insistenza il problema del loro confronto con Maria. Chissà che la soubrette del Varietà di provincia o la soprano della Scala di Milano non invochino il suo nome prima di esibirsi sul palcoscenico? O la fotomodella del rotocalco per adulti e la campionessa di pattini a rotelle non ne avvertano il fascino sovrumano? o che la violinista della filarmonica di Filadelfia o l'entraîneuse di un locale notturno d'alta classe non ne percepiscano la dimensione spirituale? Che cosa pensano di lei le hostess dei Boeing intercontinentali o le componenti del corpo di ballo del Bolshoi, eccetera, eccetera? Maria, insomma, è buona solo come punto di riferimento per le monache di clausura e per le ragazze tutte casa e chiesa, o è l'aspirazione struggente di ogni donna che voglia vivere in pienezza la sua femminilità? Le donne della terra la guardano con tenerezza perché nella sua vita terrena ha riassunto i misteri dolorosi di tutte le loro soggezioni, o perché è il simbolo eloquente di chi sperimenta i misteri gaudiosi nell'esodo dai laghi amari dell'antica condizione servile, o è perché è l'immagine che sintetizza i misteri gloriosi della definitiva liberazione della donna da tutte le schiavitù che nel corso della storia ne hanno sfigurato la dignità? Sono domande forse un po' dissennate, alle quali non so dare una risposta, ma per le quali so fare una preghiera. E la preghiera così incomincia: Santa Maria, donna vera, icona del mondo femminile umiliato in terra d'Egitto, sottomesso alle sevizie dei faraoni di ogni tempo, condannato al ruolo di abbrustolirsi la faccia dinanzi alle pentole di cipolle e a cuocere i mattoni per la città dei prepotenti, noi ti imploriamo per tutte le donne della terra. Da quando sul Calvario ti trafissero l'anima, non c'è pianto di madre che ti sia estraneo, non c'è solitudine di vedova che tu non abbia sperimentato, non c'è avvilimento di donna di cui non senta l'umiliazione. Allora, questo era qualche passaggio di Maria, donna vera. Numero 21, Maria, donna del popolo. Dice che questo farsi folla, interpretare i sentimenti della folla. 22, Maria, donna che conosce la danza. Sono figure un po', certo uno va nella letteratura mariana di 2000 anni e non trova, almeno immediatamente non trova questi accenti. Maria, donna che conosce la danza, dice, ma com'è possibile che Maria non abbia conosciuto la danza, movimento del corpo, il movimento armonico del corpo, lei che ha esultato il canto del Magnifica, no? L'anima mia esulta in Dio mio Salvatore. Esultanza e danza sono coniugate. Maria, donna del Sabato Santo. Possiamo leggere forse qualche testo anche sull'esultanza. Santa Maria, donna che ben conosci la danza, ma anche donna che ben conosci il patire, intenta già sotto la croce a come trasporre nei ritmi della festa i rantoli di tuo figlio. Aiutaci a comprendere che il dolore non è l'ultima spiaggia dell'uomo, è solo il vestibolo obbligato da cui si passa per deporre i bagagli. Non si danza col guardaroba in mano. Noi non osiamo chiederti né il dono dell'anestesia né l'esenzione dalle tasse dell'amarezza. Ti preghiamo solo che nel momento della prova ci preservi dal pianto dei disperati. Santa Maria, donna che ben conosci la danza, se ti imploriamo di starci vicino nell'ora della nostra morte corporale, è perché sappiamo che tu la morte l'hai sperimentata davvero. Ti supplichiamo, rinnova per noi nell'attimo supremo la tenerezza che usasti per Gesù quando da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece gran buio su tutta la terra. in quelle ore tenebrose, disturbate solo dai rantoli del condannato, forse danzasti attorno alla croce i tuoi lamenti di madre, implorando il ritorno del sole. Maria, donna del Sabato Santo, Maria, donna del terzo giorno, Cana, tre giorni dopo, il ritrovamento di Gesù dopo tre giorni. 25. Maria, donna conviviale, conviviale nel senso di comunionale, e anche qui Don Tonino, da par suo, mi è rimasto impresso di questo che ha scritto, la donna di comunione, l'icona di Rubliov della Trinità, e dice: dove sta Maria? La tavola. La tavola parla da quello che dice un padre, il Defonso di Toledo, mi sembra, Triclinium Trinitatis, parlando di Maria, il riposo della Trinità. Allora dice: dove sta Maria? Lì, la tavola, attorno a cui si scambia questa comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Maria, donna conviviale. 26. Maria, donna del piano superiore. Pensate, no, la Pentecoste, ma cosa vuol dire? Del piano superiore, colei che guarda dall'alto le situazioni. 27. Maria, donna bellissima, la bellezza di Maria, una bellezza integrale, integrale. 28. Maria, donna elegante. L'eleganza, scrive Monsignor Tonino Bello, è una qualità dello spirito, non soltanto del vestito. O prima che del vestito, l'eleganza è una qualità dello spirito. 29. Maria, donna dei nostri giorni, è una donna sentita viva tra le strade di Molfetta, scrive per esempio. 'Fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi, non come signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per sempre, ma come una che gli stessi problemi li vive anche lei sulla sua pelle e ne conosce l'inedita drammaticità e ne percepisce le sfumature del mutamento e ne coglie l'alta quota di tribolazione. Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le esperienze spirituali vissute da te 2000 anni fa siano improponibili oggi per noi, figli di una civiltà che dopo essersi proclamata postmoderna, post-industriale e post non so che, si qualifica anche come post-cristiana. Mettiti allora accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna, lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti, e non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere presente, come un'antica compagna di scuola. Maria, donna dei nostri giorni. 30. Maria, donna dell'ultima ora. Commenta, conclusione dell'Ave Maria, ora e nell'ora della nostra morte, dove tra l'altro dice: Santa Maria, donna dell'ultima ora, il Vangelo ci dice che Gesù, quando sulla croce emise lo Spirito, reclinò il capo. Probabilmente, come molti artisti hanno intuito, il suo capo egli lo reclinò sul tuo, nello stesso atteggiamento di abbandono di quando, ancora bambino, lo coglieva il sonno, ritta sotto il patibolo, forse su uno sgabello di pietra, diventasti così il suo cuscino di morte. mi pare bello questo accostamento tra il Gesù bambino che riposa e il Cristo che si addormenta nel sonno della morte, sul cuore della sul capo della che ha la madre come cuscino. Ti preghiamo, quando pure per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre e nessuno dei presenti sarà in grado di rispondere ormai ai nostri richiami e sprofonderemo in quella solitudine che neppure le persone più care potranno riempire, offrici il tuo capo come ultimo guanciale. Il calore del tuo volto in quell'estremo istante della vita evocherà dalle tombe mai aperte della nostra coscienza un altro istante, il primo dopo la nascita, quando abbiamo sperimentato il calore di un altro volto che rassomigliava tanto al tuo. E forse solo allora, sia pure con le luci fioche della mente che si spegne, capiremo che i dolori dell'agonia altro non sono che travagli di un parto imminente. Mi sembra delle cose così profonde, pensare al momento della morte come il momento in cui uno è venuto alla vita. E allora far affiorare nella nostra coscienza questi ricordi di cui non abbiamo memoria, il primo contatto con la guancia della madre, ma dice facci affiorare nel momento in cui lasceremo questo mondo, nel momento della morte, quel sentimento, proprio perché il momento della morte è il momento di un parto, è il momento di una nascita. Maria, donna dell'ultima ora, e il 31 è una serie di preghiere che intitola Santa Maria, compagna di viaggio. Io avevo isolato, dato che siamo a Natale, alcuni temi natalizi. Abbiamo ancora qualche minuto, io leggo qualche pagina di queste. Allora, per esempio, da donna gestante, Maria donna gestante, parla del ritorno dopo la visita di Elisabetta. Ora bisognava scendere in pianura e affrontare i problemi terra a terra a cui va incontro ogni donna in attesa, con qualche complicazione in più. Come dirglielo a Giuseppe? E alle compagne con cui aveva condiviso fino a poco tempo prima i suoi sogni di ragazza innamorata, come avrebbe spiegato il mistero che le era scoppiato nel grembo? Che avrebbero detto in paese? Sì, anche a Nazareth voleva giungere in fretta, perciò accelerava l'andatura, quasi danzando sui sassi. Oltretutto, su quei sentieri di campagna vi si sentiva sospinta come dal vento, di cui però le foglie degli ulivi e i pampini delle viti non lasciavano percepire la brezza nell'immota calura dell'estate di Palestina. Per placare il batticuore, che pure 3 mesi prima non aveva provato in salita, si sedette sull'erba. Solo allora si accorse che il ventre le si era curvato come una vela e capì per la prima volta che quella vela non si issava sul suo fragile scafo di donna, ma sulla grande nave del mondo per condurla verso spiagge lontane. Non fece in tempo a rientrare in casa che Giuseppe, senza chiederle neppure che rendesse più esaurienti le spiegazioni fornitegli dall'angelo, se la portò subito con sé ed era contento di starle vicino, ne spiava i bisogni, eccetera, eccetera. E poi la preghiera. Santa Maria, donna gestante, creatura dolcissima, che nel tuo corpo di vergine hai offerto all'Eterno la pista d'atterraggio nel tempo, scrigno di tenerezza entro cui è venuto a rinchiudersi colui che i cieli non possono contenere. Noi non potremo mai sapere con quali parole gli rispondevi mentre te lo sentivi balzare sotto il cuore, quasi volesse intrecciare anzitempo colloqui d'amore con te. Forse in quei momenti ti sarai posta la domanda se fossi tu a donargli i battiti o fosse lui a prestarti i suoi. Santa Maria, donna gestante, fontana attraverso cui dalle falde dei colli eterni è giunta fino a noi l'acqua della vita, aiutaci ad accogliere come dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Non c'è ragione che giustifichi il rifiuto, non c'è violenza che legittimi violenza, non c'è programma che non possa saltare di fronte al miracolo di una vita che germoglia. Santa Maria, donna gestante, mettiti, ti preghiamo, accanto a Marilena, che a 40 anni si dispera perché non sa accettare una maternità indesiderata. Sostieni Rosaria, che non sa come affrontare la gente dopo che lui se n'è andato lasciandola col suo destino di ragazza madre. Suggerisci parole di perdono a Lucia, che dopo quel gesto folle non sa darsi pace e intride ogni notte il cuscino con lacrime di pentimento. Riempi di gioia la casa di Antonietta e Marco, che non risuonerà mai di vagiti, e di ad essi che l'indefettibilità del loro reciproco amore è già una creatura che basta a riempire tutta l'esistenza. Santa Maria, donna gestante, grazie perché se Gesù l'hai portato nel grembo 9 mesi, noi ci stai portando tutta la vita. Donaci le tue fattezze, modellaci sul tuo volto, trasfondici i lineamenti del tuo spirito. Perché quando giungerà per noi il dies natalis, se le porte del cielo si spalancheranno dinanzi senza fatica, sarà solo per questa nostra, sia pur pallida, somiglianza con te. Vedete come parla della maternità di Cristo e insieme della maternità spirituale della Chiesa. Se Cristo l'hai portato nel grembo 9 mesi, noi ci stai portando tutta la vita. Vedete, dicevo, cose antiche espresse con un vocabolario e, mi pare, un approccio, delle sfumature certamente nuove che parlano di Maria all'uomo e alla donna di oggi. Per conclusione possiamo leggere un altro passo dove, tratto dalla meditazione Maria donna del piano superiore, dove si rivolge, prega Maria per i pastori della Chiesa in questo modo: Santa Maria, donna del piano superiore, aiuta i pastori della Chiesa a farsi inquilini di quelle regioni alte dello Spirito da cui riesce più facile il perdono delle umane debolezze, più indulgente il giudizio sui capricci del cuore, più istintivo l'accredito sulle speranze di risurrezione. Sollevali dal pian terreno dei codici, perché solo da certe quote si può cogliere l'ansia di liberazione che permea gli articoli di legge. Fa che non rimangano inflessibili guardiani delle rubriche, le quali sono sempre tristi quando non si scorge l'inchiostro rosso dell'amore con cui sono state scritte. Sapete, le rubriche del Messale si chiamano rubriche dal rosso, perché sono scritte in rosso. Allora dice: fa che non rimangano inflessibili i guardiani delle rubriche, le quali sono sempre tristi quando non si scorge l'inchiostro rosso dall'amore con cui sono state scritte. Intenerisci la loro mente perché sappiano superare la freddezza di un diritto senza carità, di un sillogismo senza fantasia, di un progetto senza passione, di un rito senza estro, di una procedura senza genio, di un logos senza sofia. Invitali a salire in alto con te, perché solo da certe postazioni lo sguardo potrà davvero allargarsi fino agli estremi confini della terra e misurare la vastità delle acque su cui lo Spirito Santo oggi torna a librarsi. penso che possiamo fermarci qui. Abbiamo avuto un saggio di come un prete, un vescovo, si è fatto carico di trasmettere alla gente di oggi, non a quella dell'antichità, ma alla gente di oggi, con un linguaggio comprensibile, senza, dicevo, le meditazioni sono molto brevi, senza preoccuparsi di fare da maestro, ma di comunicare una esperienza, raccontare il mistero di Maria, perché ciascuno di noi possa riconoscersi in questo mistero e attraverso di lei avere una strada aperta, qualcuno che prima di noi ha già percorso la strada, che ci fa incontrare colui che riempie di gioia il nostro cuore, che colma ogni nostra attesa. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Dobbiamo ringraziare te, Padre Corrado, per questa, che non è una lezione, quanto una contemplazione attraverso una figura così alta di sacerdote e di vescovo, che ha saputo attingere non soltanto alle profondità della fede da trasmettere in maniera semplice e incisiva, immediata, con immagini potenti, immagini tratte dall'oggi, dal quotidiano, possiamo dire, ma anche questa grande figura di pastore. Pensa che ad Alessano, dove è sepolto, non mancano mai i fiori. È un continuo pellegrinaggio la sua tomba. È veramente un santo sentito presente da tutti coloro che sono stati
possiamo
i suoi
aggiungere
fedeli.
Scusa se interrompo, che è stata introdotta la causa nel 2007, sì, sì. È stata introdotta la causa di canonizzazione,
sì, certamente, perciò abbiamo veramente gustato insieme quello che ci hai letto e trasmesso attraverso queste, per così dire, ecco, non so, immagini potenti della Vergine Santa Maria, donna, con tutte le articolazioni della sua femminilità che si fa presente, della sua verginità sempre alta, della sua maternità, sempre così soave e misericordiosa. Grazie. Ora? Sì, sempre innamorato della Madonna, ma anche molto semplice. Quando, ecco, adesso lasciamo le altre cose, quando è venuto, mi diceva il padre Danilo Sartor, quando è venuto dalle nostre suore di Via Appia, perché era stato eletto vescovo, è venuto con i pantaloncini corti e dice: adesso come faccio? Dice, a mettere tutte quelle storie che deve mettersi un con la semplicità proprio di uno che vive con noi, le ore del quotidiano e non soltanto, le profondità dello spirito e l'accoglienza del mistero di Dio nel quale si è tuffato e da cui ha attinto, ecco, non tanto le immagini, quanto questa eruzione, questo prorompere di grandiosità, di contenuti e di dottrina per oggi e anche per il domani nostro e delle comunità ecclesiali. Grazie Padre Corrado di questo. Dopo se vi